Contemporanea, con cui abbiamo introdotto l'argomento del nostro ciclo di incontri, cioè la poesia che si legge, la poesia dei nostri anni. Abbiamo poi avuto il piacere di invitare Maria Borio, con cui abbiamo dialogato nello scorso incontro, e nostro penultimo appuntamento abbiamo condiviso quello che in genere è un nostro momento dedicato appunto al nostro gruppo di parole in corso. Lo abbiamo aperto ad altri amanti della poesia, altri lettori, e lo abbiamo fatto insieme a degli attori. Abbiamo letto la raccolta Verso le stelle glaciali di Tommaso Di Dio. Faccio un breve cenno alla tua biografia, così anche loro ti conoscono. Allora, Tommaso Di Dio vive e lavora a Milano, è autore di Favole, edito da Transeuropa, è uscito nel 2009 con la prefazione di Mario Benedetti. Dal 2005 collabora all'ideazione e alla creazione di eventi culturali con l'associazione Esibarte, per la cui compagnia teatrale scrive testi. Nella sua città, inoltre, partecipa agli incontri di poesia Fuochi sull'acqua. Nel 2014 ha pubblicato il saggio Omologia e totalità, un percorso sulla nazione di differenza tra la biologia e l'arte di Barnett Newman, nella raccolta Prospettive della differenza, Lubrin Editore, a cura di Carlo Sini, insieme al quale dal 2015 è membro del comitato scientifico del Laboratorio di Filosofia e Cultura MECRI. Nel 2014 esce il suo libro di poesie Tu e di tutti, edita da Lieto Folio in collaborazione con Pordenone Legge. Nel 2015 pubblica la plaquette Per il lavoro del principio, nata all'interno del progetto Le parole necessarie, in collaborazione con il Centro di Poesia Contemporanea di Bologna e l'Ospedale Sant'Orsola. Nel 2017 è stata pubblicata in tiratura limitata la plaquette Alla fine delle favole, Origini Edizioni, Livorno. Nello stesso anno pubblica il saggio Nel labirinto del ritorno, la parola poetica e il ritmo, nella rivista Il pensiero, a cura di Massimo Donà. Nel 2018 è tra i fondatori del progetto di poesia Arte Ultima, per cui ha pubblicato la breve raccolta Worldwide WhatsApp Crash. Nell'autunno del 2019 ha scritto una prefazione alla riedizione del libro di Vittorio Sereni, Il musicante di St. Mary, edita dal Saggiatore. Nel 2020 è stato pubblicato il suo libro di poesie per Interlinea, quello che leggeremo questo pomeriggio, Verso le stelle glaciali. Ed infine la plaquette La favola delle pupille. Allora, togliamo questo così riusciamo a vederci meglio. Quindi, questa sera leggeremo insieme la sua ultima, ultima raccolta, che è appunto Verso le stelle glaciali. Definirla raccolta di poesia potrebbe essere limitato, considerata la sua natura composita. Infatti, all'interno della raccolta non ci sono soltanto poesie, ma anche immagini e sequenze narrative e descrittive. Il loro rapporto però non è di completamento, quindi non ci sono immagini che vanno a completare il significato della poesia, ma, come dici tu in un'intervista, vivono in un rapporto simbiotico, hanno tutti la stessa dignità, quindi sono diverse espressioni della traduzione dell'esperienza. In questo caso, come hai concepito il rapporto, quindi, tra le immagini, la poesia, e immagini che chiami mappe e la loro descrizione, quindi anche la loro funzione all'interno del libro?
Bene, grazie dell'invito, grazie a voi di essere qui e grazie a te per l'invenzione di questa domanda che subito già ci cala, no, nel mezzo di questo libro di cui dicevamo prima. Non mi è facilissimo parlare perché è un libro che è uscito nel 2020 ed è stato subito inghiottito da una storia che è quella che conosciamo tutti, che ha, diciamo, giustamente un po' distratto dalla lettura e dalle presentazioni di questo volume. Per cui questo è davvero per me la seconda volta che leggerò dal vivo questo libro. Quindi, pur essendo uscito nel 2020, è un libro per me quasi ancora nuovo. Se il destino, no, di un libro è quello, lo dicevamo prima con Veronica, di avverarsi, no, nell'incontro con i lettori. Anche per me è venuta un po' meno questa esperienza di condividerlo, che è poi il senso più bello di scrivere, insomma, scrivere per i vivi, insomma, per noi, che li possiamo leggere, li possiamo condividere. Questo libro in particolare, come prima diceva Veronica, è un libro appunto composito, è un libro che fin dall'avvertenza vuole essere esibito come un percorso che ogni lettore può attraversare secondo le sue predisposizioni, le sue mappe mentali. Ed è un libro che a me fin dall'inizio piaceva pensare che fosse condiviso con gli altri, infatti suggerisco nell'avvertenza che questo libro possa essere oggetto di percorsi anche collettivi, no? Insieme ad altre persone. Noi, per un brutto vizio novecentesco, tendiamo a pensare alla poesia come arte singolare, come arte della solitudine, ed è sicuramente stato così e certe scritture lo hanno anche imposto. Però la poesia nasce anche come mezzo di, come dire, mezzo di condivisione di energie, di spartizione di forze. E questo avviene continuamente, è un'esigenza, è raro che si tengano letture pubbliche di romanzi, e invece pensate un po', in un'epoca che in qualche modo odia anche i poeti, come è stato detto, le letture di poesia dal vivo non si interrompono. Come mai ci troviamo il sabato pomeriggio qui a condividere questi testi? Come mai? Qual è l'esigenza? E non leggiamo l'enciclopedia Treccani, no? Tutto rispetto ovviamente per l'enciclopedia. C'è un qualcosa che passa attraverso la poesia che vuole essere non solo singolare, no? Vuole essere plurale. E allora questo libro voleva un po' farsi carico di questa cosa e dare anche la possibilità di essere attraversato in vari modi, ecco, non dall'inizio alla fine, come tanti libri sono, giustamente, vittima, diciamo così, della loro strutturazione alfabetica. Noi tendiamo a leggere da sinistra a destra e quindi tendiamo a pensare, anche perché siamo un po' vittima, diciamo così, della cultura del romanzo che ha anche rapito, no, molta della nostra immaginazione di che cosa è letteratura, abituati a leggere dall'inizio fino alla fine, no? E un libro di poesia invece è un oggetto diverso che può essere anche letto in maniera scalena, obliqua, si presta a diverse letture. I libri di poesia a volte sono delle bussole, a volte sono dei labirinti, a volte sono degli amuleti, dicevo, con un dialogo molto bello con Alessio Pagliano, che è anche qui davanti a me oggi. Cioè, il libro di poesia a volte uno lo compra, lo conserva, se lo porta in tasca come un amuleto, no? Mi protegge da qualcosa, mi sfida, mi aiuta, lo apro, leggo due righe, poi lo chiudo. Cioè, si presta veramente il libro di poesia a molti usi, e volevo in qualche modo lavorare su queste possibilità reali di attraversamento del libro di poesia in questo volume, che quindi è composito sia di poesie, testi singoli, sia di immagini, come vedete, sia di anche descrizioni di immagini, mappe, oasi, diciamo così, dello sguardo del lettore, che può, come a volte a me capita, sentire l'esigenza di fermare la lettura e guardare qualcosa. Cioè, suggerivo in questo libro che l'immagine è una poesia, e ovviamente anche il contrario, no? La poesia è sempre anche un'immagine, cioè un oggetto contemplativo, qualcosa che ha bisogno di essere riguardato, riattraversato. Cioè, no? Non letto e guardato come si guarda e si legge un'immagine su Instagram, un'immagine che ci arriva sul gruppo WhatsApp, un'immagine pubblicitaria, un'immagine televisiva, cioè un'immagine effimera, un'immagine che scorre, il cui uso consuma integralmente la traccia di quell'immagine, no? Così è l'immagine. Normalmente la guardiamo e via, è usata, no? È vista una volta sola per tutte, mentre invece la fotografia, la poesia, l'arte chiama, diciamo così, a un esercizio di ritorno, di riuso, come ha detto anche un saggista, insomma, qualche anno fa, di rimettere in gioco le energie visive da lettore, insomma, quella cosa che si chiama contemplazione. Quindi volevo suggerire, no, questa doppia consistenza in questo libro. Questo libro, che è composito non solo perché appunto tante scritture, ma anche perché è composto proprio da quattro itinerari. Ovviamente ci sono tante vie con cui si può giungere alla scrittura. Quella che mi è solita in questi anni è stata questa, cioè c'è una fase in cui si producono dei testi, uso volutamente questa espressione un po' produrre, bisognerebbe dire, bisognerebbe usare un verbo più organico, no? Primo Levi diceva che, come dire, il testo di poesia era come, no, la bava della lumaca, no? È una secrezione della vita, né? Proprio in quel libro straordinario, no? dell'84, di poesia di Primo Levi. Ecco, diciamo, produco nel senso così, c'è una fase organica, no? In cui nascono delle testualità e poi c'è una fase successiva che è quella in cui raccolgo queste testualità in dei percorsi, in dei veri e propri itinerari, dei libri, insomma. Sono due fasi molto diverse, anche proprio emotivamente diverse, e questo libro è nato perché a un certo punto nel 2018 mi volto indietro e trovo che ho scritto tante cose molto diverse fra loro, che avevano proprio delle forme linguistiche, quello che per me erano delle grane linguistiche molto diverse. Allora mi è venuto spontaneo provare a raggrupparle, a provare a avvicinarle, no? Proprio come se fossero animate da un magnetismo di prossimità, ecco, no? Come simile con simile, insomma, farle avvicinare. E soprattutto in questo recupero ho ritrovato una serie di testi che avevo completamente dimenticato di aver scritto. Ecco, se fossimo a una seduta psicanalitica saprei perché li avevo dimenticati, li avevo rimossi, il termine giusto è quello, perché erano testi terribili, dolorosi, scritti mentre assistevo un mio caro amico che purtroppo era caduto dopo un infarto in un lungo coma e poi appunto lo avevo assistito al suo lento risveglio in una nuova personalità. Questo evento abbastanza traumatico nella mia vita aveva avuto una trascrizione testuale, ma l'avevo completamente rimossa. Erano testi del 2014 che avevo semplicemente dimenticato di aver scritto, fino a che nel 2018 torno sfogliando le mie carte e trovo questi testi che, diciamo, questi li avevo fatti, non ci credevo, non credevo di averli scritti io, e hanno iniziato anche questi a trovare una loro composizione, un loro agglomeramento testuale. Allora ho pensato di provare a costruire un libro di libri, un libro di quattro libri. Questo di fatto è un libro composto di quattro libri. Questo è anche molto difficile infatti da leggere, perché sono quattro tempi, quattro spazi, quattro immagini linguistiche, quattro visioni, quattro sentieri completamente diversi, che uno può, un lettore dico, può attraversare dal primo all'ultimo e hanno una loro logica, ma può anche scegliere di leggere solo l'ultimo, solo il secondo, solo il terzo, sceglie di attraversare, no, come meglio crede. Quindi quattro itinerari, quattro percorsi attraverso quattro spazi e tempi diversi che però incredibilmente, magicamente, concludevano tutti nello stesso luogo. Ecco, no, ho sbagliato, non nello stesso luogo, no? Concludevano tutti nello stesso spazio che però non era nello stesso luogo. Anche questo è una curiosità che si impara, no? Scrivendo, no? Dove siamo quando leggiamo un testo di poesia, no? Quando rileggiamo un testo di poesia, dove siamo finiti, in quale luogo, in quale spazio-tempo ci troviamo? E quando uno legge lo stesso testo, si trova sempre in quello spazio? Anche se vive in un'altra casa, in un'altra città, no? Immaginate leggere, non so, leggere capolavori, come parlavo prima di Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, no? Dovunque tu possa essere, quando rientri in quel libro, torni in quello spazio, torni in quel luogo. Allora, questi quattro itinerari in qualche modo conducono tutti a una notte, a una esperienza del notturno. Infatti si concludono tutti con prima notte, seconda notte, terza notte, quarta notte, e queste quattro notti in qualche modo fra loro dialogano, sono appunto nello stesso spazio, però nello stesso luogo. Ecco, mettiamolo così. Condividono una fratellanza, una sorellanza che però non è esplicita, non è anagrafica, ecco, mettiamola così. Non è nella grafia, ma è in una dimensione appunto che solo la notte può accogliere. E allora queste quattro sezioni, direi che possiamo provare a entrare in queste quattro sezioni,
sì,
e a leggere qualche testo da queste quattro, vedere che succede, dove andiamo, cosa accade.
Allora, la prima sezione si intitola, grazie, Hanno freddo, le strade e la storia. Come avrete notato, il titolo della sezione viene poi seguita da delle coordinate, che però, come hai già anticipato, in realtà si tratta di un continuum spazio-temporale, non identifica, anzi arriveremo addirittura a un momento in cui si è completamente estranei sia al tempo che allo spazio, ci troveremo all'interno della mente. In questo caso le strade e la storia, a me ha fatto venire in mente un termine che ho letto ultimamente su un libro scritto da Revelli, ominescenza, cioè questa fusione dell'io all'interno del contesto, in questo caso urbano, quindi sono come degli affreschi di storie, di sbirci queste vite. Eppure in movimento, quindi sono persone che si muovono, che compiono dei gesti, eppure lo sguardo dell'io lirico continua a rimanere un po' estraneo a queste dinamiche, esterno, fisso. E soprattutto sono immagini che non riescono a colorarsi, non riescono a trasmettere suoni, sembrano lontani, ecco, dall'io che le sta raccontando. Se ci vuoi leggere qualche testo?
Sì, sì. Grazie. Il paradigma di questa prima sezione è fotografico, no? Proprio sono inquadrature di momenti, spazi, persone. Leggo un po', leggo tre di fila, così sentiamo un po'. Seduti sulle sedie o in piedi dietro il banco, avevano sonno, avevano memoria e disastri. L'uomo al bar voleva togliere la corona metallica con i denti, mentre una donna precipitava dentro un non amore, fra le cosce oppure dentro il bicchiere. Oppure fuori, sotto il tendone, sotto il primo sole inerte e cieco di gennaio, quanta sparita vita per la materia va con le braccia come un cieco a toccare. Nessuno qui si toglie il cappotto. Hanno freddo questi umani. Una donna con le scarpe da ginnastica, con i calzini di spugna, non più giovane, non ancora anziana. Fra le mani ha due buste di carta e fra le rughe lo sguardo come congiunto con l'estremo residuo di correnti incomprensibili e pallido, accarezzato dalla polvere e dalla cera. Seduta nel vagone della metropolitana, la donna larga ha le caviglie gonfie, non si muove, sta nella luce afona d'inizio ottobre, come se sola fosse un richiamo più grande alla persistenza e alla vittoria di ciò che passa, di ciò che ustiona. Quel giovane uomo immigrato che si è impiccato domenica mattina al parapetto della ferrovia davanti agli occhi di tutti. Hanno chiamato la polizia, l'ambulanza, porteranno i fiori, faranno una messa. Su questo inadeguato sangue, su questo, si sta costruendo un ancora indefinito, ammassato, scaraventato nella storia popolo in apnea, nella trachea che sta per esplodere, puoi sentirne il battere, questo silenzio che ti esclude. Apro il libro. Trovo una fotografia del 1870, i vetri grandi e trasparenti, sopra un palazzo l'insegna dello studio di Nadar. Adesso ci sono nuvole qui, rumore di pneumatici, adesso è quasi novembre. Chi è invece l'uomo che guarda? Nella fotografia è in alto, sopra il tetto, pressoché invisibile fra le fioriere e il busto di pietra minuscolo. Ha il volto macchia bianca, anonimo, privo di ogni dettaglio. Saranno dispersi e racchiusi in un segno integro, muto. Saranno capovolti dal gelo, dall'aritmia dei cieli, saranno sprangati dentro una montagna dove una pioggia scarna lavorerà le loro fondamenta. Mentre qui le metropolitane spartiscono i flussi meccanici dei passanti, davanti a questo libro aperto resta qualcosa meno di un sospetto che una volta, almeno in una nuvola morfa, in un'alba lungo la pianura, in uno sguardo fermo sulla neve, noi siamo esistiti veramente. Vengono dal passato e brillano le parole dei morti. Vengono le scarpe sporche di fango che furono abbandonate sulle porte di legno e sui muri di pietra, nelle campagne e nei boschi di millenni fa. Tremano, non sono più di nessuno, cercano i piedi, le case e le bocche dei vivi per poter tornare a dire, tornare a sapere il nulla che la notte da sempre propaga e dissipa dentro se stessa, perché sparge e perché si sparga, perché torni a spargere a vento non c'è, dove sabbia sugli occhi ci nasconde, si disgregano mondi e molecole, frantumi, universi, spazi, virano radianti le parole perdute, le parole cadute che sulle labbra hanno imposto un silenzio.
Perfetto, abbiamo concluso la prima sezione, quindi il nostro primo percorso. E al termine di questo itinerario il lettore è riuscito a innestare il proprio sguardo sulle esperienze degli altri, quindi a stratificare, a mettersi, a far parte di un'accumulazione di vite a cui anche il lettore partecipa. Tu lasci molto spazio, soprattutto tra le poesie, le immagini, le descrizioni, lasci uno spazio vuoto che tu in realtà definisci non vuoto ma uno spazio del possibile in cui il lettore può, anzi deve, partecipare. Alla fine di questi quattro itinerari non sarà la meta, l'obiettivo, ecco, ma la possibilità di creare un proprio percorso grazie ai suggerimenti dei quattro itinerari. Quest'ultima poesia introduce in qualche modo lo sguardo sui morti, sui non vivi, che sono i già morti e i non ancora nati, della sezione successiva, intitolata L'occhio azzurro, e di nuovo due coordinate, spazio temporale, l'ospedale e la caverna, due luoghi chiusi e allo stesso tempo di transito, quindi l'ospedale, come abbiamo detto, i non ancora morti e i non vivi, e la caverna, la nostra memoria, la parola, la nostra memoria ancestrale, si trovano a dialogare in questa sezione attraverso quella che è stata un'esperienza per te molto dolorosa e dei testi di cui prima accennavi. In questo caso, ripercorrere questo itinerario, in che modo il lettore può giungere alla creazione di una parola, di una memoria di fatto poi collettiva perché la caverna ci riporta questo, alla costruzione di partecipare a un'umanità condivisa.
Grazie a te, queste domande molto belle. Sì, nella prima sezione avete visto dominavano un po' questi sguardi come delle snapshot su alcune figure della quotidianità urbana della mia città. È un po' anche la sezione che si ricollega al libro precedente, no? In continuità. E anche proprio perché in tanti luoghi difformi era un modo per radicarmi in un luogo preciso, il luogo dove poi vivo. Molte di queste persone di cui parlo sono state incontrate nel mio quartiere, proprio nei luoghi dove io cammino, dove io guardo per lo più. E perché c'è questo? C'è questa dimensione dello sguardo che non deve essere però uno sguardo che satura tutti i punti di vista, no? Uno sguardo iperrealista, uno sguardo sempre che lascia all'altro la possibilità di vedere. Questa è una dimensione decisiva della scrittura poetica, no? Quella che viene chiamata, in qualche modo si può chiamare come l'accoglienza della poesia, no? Il momento in cui una poesia è troppo piena impedisce all'altro di prendere il suo spazio dentro il testo, no? E quindi tutto il lavoro, diciamo così, almeno il successo, che poi insomma, è tutto da discutere, insomma, quello che quando si riesce insomma, a fare qualcosa attraverso la scrittura poetica è proprio un lavoro di sottrazione più che un lavoro di saturazione, un lavoro di scavo nel linguaggio affinché sia liberato dello spazio per un vedente a venire, ecco, un vedente a venire, qualcuno che non è il tuo sguardo. Non è spesso neanche un tuo contemporaneo, questa è la tragedia, spesso è un futuro vivo, cioè un futuro morto in qualche modo, qualcuno che non c'è ancora, uno spirito del futuro. E bisogna lasciare spazio a questo spirito nel testo affinché egli possa un giorno, anche ovviamente nel momento contemporaneo, prendere spazio nel testo e vederlo nel testo, no? Quindi c'è questo problema dell'accoglienza della poesia, dell'uscire a dare uno sguardo che sia cieco, cioè che deve accecarsi per lasciare l'altro vedere in qualche modo, no? Ecco, in questo senso le parole dei morti vengono dal passato. Questa è una poesia, l'ultima che ho letto, una rivisitazione di una poesia di Thomas Bernhard, un libro fondamentale, bellissimo, di poesie giovanili di Thomas Bernhard, come dire, che viene da quella parola che ho ripreso e riscritto, perché sempre le parole vengono da altre parole, no? Noi parliamo con le parole di chi ci ha preceduto, queste parole che ho sulla bocca sono dette qui per la prima volta con voi, ma io le ho già apprese, le ho sentite, vengono da un'infinita, sterminata vastità di scritture, di dialoghi, no? E quindi quando noi abbiamo tanta paura di parlare dei morti, invece ce l'abbiamo sempre sulle labbra in qualche modo, no? Insomma, è imbarazzante quanto la nostra società, la nostra cultura si rifiuti di accettare quello che invece è costantemente a fior di labbra tutti i giorni su di noi. Allora la poesia, se ha anche un compito, è quello di riportare a questa presenza che non è esoterica, non è mesmerica, è semplicemente realista, non so come dire, no? Far prendere atto di qualcosa che noi già facciamo sempre. La poesia è mostrazione dell'ovvio, no? Cioè di quello che è di fronte a noi, di quello che è obvium, quello che noi incontriamo tutti i giorni e che non riusciamo a vedere perché troppo occupati dei nostri meccanismi mentali. E ovviamente questi oggetti che noi abbiamo di fronte ci giungono col dolore. Ed è come è accaduto nella seconda sezione, no? Com'è ripercorrere questo testo? È stato molto difficile scriverlo, molto difficile decidere di pubblicarlo. Devo il suggerimento di renderlo noto al poeta Milo De Angelis, a cui ho chiesto per proprio la cortesia di leggere per prima questa sequenza di testi, che temevo fosse impudica, temevo, come dire, per me la scrittura poetica non ha mai, cioè, usa la vita, ma non esibisce mai in maniera oscena, diciamo così, no? Le storie di ciascuno, sono molto meditate queste scritture, e quindi temevo che questa invasione in un ambito così intimo della vita di una persona, in questo caso tra l'altro una persona anche in quel momento inabile a comprendere la mia operazione, potesse essere quasi offensiva, una violenza. Allora ho deciso di chiedere aiuto a questo amico lettore, questo grande poeta, per capire se secondo lui da esterno questo testo poteva in qualche modo comunque vivere una vita altra, no? E lui confermò, dice no, vai avanti in questi testi. Quindi ho preso coraggio e li ho organizzati e è venuto fuori questo percorso. La mente, l'ospedale, la caverna. Perché questi spazi sono legati? Si apre, ora non riesco a scorrere le immagini, insomma, questa sequenza si apre proprio con un'immagine di una caverna, proprio da Lascaux. Tutte le immagini di questo libro sono tratte dagli archivi digitali, open access, che troviamo sulla rete. Questo è un lavoro particolare che ho fatto sugli archivi, e quindi tutte le immagini sono tutte immagini libere da diritti, insomma, e questa in particolare, ti ringrazio, è un'immagine tratta proprio dalla grotta di Lascaux, famosissima grotta scoperta, no? È una delle più importanti grotte scoperte, questa è nel 40, 12 settembre del 40, è stata scoperta da dei bambini, non so se sapete questa particolarità, no? È capitato più volte che le caverne fossero scoperte da dei bambini, degli infanti. E questo mi ha spinto a riflettere, no? Il tema della caverna, la vita di questi artisti dentro la caverna, il fatto che fossero scoperte da persone che non parlavano, infanti, persone che erano prive del possesso, del pieno possesso della parola, mi ha in qualche modo spinto a cercare un'analogia fra quello che io vedevo vivere dal mio amico, che era sprofondato in un'incapacità di parlare, era come stato assorbito in un'altra dimensione, quello che noi chiamiamo volgarmente coma, ma nessuno sa esattamente cosa sia, questo tacitarsi della coscienza improvvisamente, del corpo, ma l'essere mantenuto in vita del corpo, e questa dimensione preistorica, antica delle caverne. Come, che cos'è la preistoria? Vorrei un attimo fermarmi su questa parola, perché la preistoria è proprio l'ambito prima della figurazione, prima dell'istoria, della capacità di istoriare, quindi raffigurare dell'umanità, no? Mi sembrava di vedere un'analogia fra l'uomo che cercava nel buio delle grotte, e, scusatemi, forse non sapete, ma questi artisti che scendevano nelle caverne lo facevano per giorni in condizioni molto ardue, di quasi completa privazione di luce, e privazione di cibo e alimento e spesso anche di ossigeno, cioè talmente profonde sono queste situazioni. Quindi questi artisti si calavano in dimensioni davvero oscure e profonde, e queste pitture, anche questa che vediamo qui adesso, sono pitture spesso fatte al buio praticamente, con le mani, seguendo i contorni della roccia più che l'occhio. Quindi davvero c'è un'analogia fra questo sprofondamento, io ho colto questa analogia fra lo sprofondamento di questo amico, di questa dimensione oscura e al contempo arcaica, preistorica, prima di una possibile grafia comunicativa, e la condizione dell'arte. E poi metteteci anche il caso che questo amico, in particolare Mario Benedetti, è anche stato un poeta. Poeta anche importante per me e credo non solo per me. Quindi ho avuto anche la terribile sensazione che fosse questo un capitolo dell'opera di Mario, nella ricerca estrema del linguaggio, di un poema possibile, Mario si fosse spinto fino a raggiungere una dimensione di non ritorno, no? Oltre un limite oscuro, nella ricerca di una parola possibile. Leggo qualche sequenza, le leggo di fila perché sono dei percorsi un po', faccio una scelta di qualche testo. Vibra il cellulare, è notte dopo le 3, dall'altra parte una voce nota, in lacrime, venite, dice è a terra, il suo cuore non batte più. Davanti al portone c'è l'ambulanza, ci sono i vetri rotti, il caos per le scale, poi la rabbia, la rianimazione, il suo corpo disteso spento fra le mattonelle accanto al letto, mentre gli infermieri spingono nel suo petto che non batte, non batte, non batte, invece poi ricomincia. Qualcosa nelle vene ancora da dove non si sa ci riporta tutti in una preistoria senza spazio, in un dislocato asma, sospeso cieco intangibile, levare di tutto il fiato lì dove un mondo vive nella mente e nessuno sa perché. Per il tuo poema, inoltrato, esteso sul lettino, con i piedi fuori e fermi le unghie che crescono, nell'euforia di riflessi minimi, la testa, l'occhio, le ciglia fragili, articoli con le labbra, disarticoli, parole nuove, per il tuo poema, intubato e senza suono alcuno, qui trovi finalmente le parole possibili. Tutto è stato interrotto. Spaccato l'angolo, il corpo della renna fu sepolto nel lago con lo stomaco pieno di pietre. Dopo settembre, ottobre, scaldava ancora il sole, l'aria era docile. Senza menzogne, il computo stratigrafico enucleava resti possibili e dava adito a timide interpretazioni. Dall'altro capo del lago, invece, tu parli. Muovendo le labbra, indichi tane per la carne e scorte, residue di scheletri di pesci, come se noi fossimo sempre sotterrati e capaci di accedere dalle tue labbra al primo senso. Hai dimenticato il mio nome. Il nome tuo è là fuori, sbriciolato buio dopo forte tempesta. Hai dimenticato la strada dove vivi, il numero delle stanze, i mobili, i libri, capodanni e ore di giorni, mesi di anni, primavere di decenni sono dove ora c'è un buco fra nato spento, fra travi marce e paludi. Sono state trovate grotte con i teschi di orso disposti in cerchio lungo il perimetro di pietra, al centro residui di fuoco e pasti, lanterne rovesciate, ocra, incongrui sono gli strumenti. Non comprendiamo quale vita abbia avuto forza, quale forza abbia avuto vita fra questi strati. E adesso vai a caccia di fantasmi, con lo sguardo che vaga a vuoto, oceano nero di tubi e lacrime elettrici, coordinamenti, pera, lardo, formaggio schiacciato, purea di patate, fagiolini. Le voci vanno intorno senza sosta e ridono, piangono. La vecchia si è pisciata addosso. E adesso vai, tu sepolto fra i brusii, corpo sperduto, inoltrati negli strati, nella grotta, nei boschi dei boschi. L'occhio azzurro rotea e fuori c'è il sole. Viene forte dalle finestre, sembra estate. Infine si alzò dal tavolo e ci mostrò una strada che andava verso il basso e disse: noi ci perderemo, perché molte sono le luci e gli ostacoli invisibili. Troveremo scale a ritroso, ci saranno scrigni di quercia sepolti sotto lampioni e fra le braccia avremo d'improvviso scheletri di balene. Vi aspetteremo dentro il corpo del piccione sull'asfalto, fra foglie umide sparse, mentre l'acqua ci sarà addosso senza pioggia, né nuvola né vento. A metà del viaggio ci ritroveremo lungo il bordo di un lago che vedremo nella bugia della mente. Sapremo poi muoverci ancora, varcare metropolitane,
credere ai bidoni e ai carrelli della spesa. Sapremo parlare, riconoscerci, fuoriuscire, sapremo fare a pezzi questo niente e alzeremo le braccia, canteremo felici.
Grazie a voi.
Abbiamo concluso la seconda sezione, o meglio il secondo itinerario, quello dell'Occhio Azzurro, l'ospedale, la caverna, e abbiamo assistito anche a una prima trasformazione dell'io. In quest'ultima poesia parli di un noi e il tu lo hai lasciato andare verso il mondo altro, verso il suo nuovo orizzonte linguistico, poetico, e la sua memoria si è dissolta in una memoria collettiva. Questo ci serve per introdurre il terzo itinerario, che ricordiamo non sono itinerari da leggere in maniera sequenziale, quindi possono essere degli eterni ritorni, un percorso ciclico che si può anche ripercorrere al contrario. Il terzo itinerario è probabilmente il nucleo, non solo perché centrale, ma proprio per l'intensità di senso che racchiude, quello che in qualche modo esplicita il senso di questi viaggi. Abbiamo un personaggio a cui noi identifichiamo immediatamente, quindi identifichiamo come viaggiatore, ovvero Colombo, come scopritore. Il titolo è 1492, data ovviamente simbolica, il giorno della scoperta, l'anno della scoperta dell'America, e le coordinate sono il mare e la mente. In questo caso l'itinerario affronta in maniera parallela un viaggio reale, quindi quello di Colombo, che effettivamente su una nave affronta l'oceano, e quello della mente, all'interno della mente. Quindi siamo su due diversi livelli e sta al lettore riuscire ad addentrarsi e a cogliere la profondità dello sguardo di queste poesie. Come anche nell'ultima poesia, parli di bugia e della mente. In questo caso Colombo, come il poeta, in questo caso tu, dovete affrontare però un piccolo ostacolo, che è quello di essere creduti. Tu ti poni come logonauta. Ci puoi spiegare come e perché?
Grazie Veronica, precisissima, ti ringrazio molto di queste note di accompagnamento che mi aiutano. E questa sezione è stata scritta dopo quella precedente, anche cronologicamente, e viene proprio da un moto di liberazione, nel senso avevo proprio bisogno di non parlare di me, di non scrivere cose che ho visto. Tanta della mia poesia nasce dall'esigenza di vedere, proprio di tornare a vedere, come dicevo prima, cioè tornare proprio come esigenza personale, cioè di vedere davvero cosa sto vedendo, perché spesso noi non lo vediamo. Allora tante volte una poesia nasce semplicemente provando a descrivere cosa ho davanti agli occhi, cioè un bicchiere, è proprio per me un esercizio di contemplazione di quello che è. Però dopo aver visto per un anno questo amico in grande difficoltà, ho avuto proprio l'estate successiva l'esigenza proprio di sfuggire a questa visione e di perdermi in uno spazio che fosse altro. E allora ho ripreso una vecchia passione, lo raccontavo prima, ho sempre avuto un grande amore per la cultura rinascimentale, di cui mi sono anche occupato da studioso nella prima parte della mia vita universitaria, e ho sempre amato i diari di viaggio, i diari di Colombo. Li ho ripresi in mano, questo diario fantastico, del primo viaggio in particolare, e non so cosa sia successo, una parte di quelle parole sono migrate sui miei taccuini, che sono sempre digitali, scrivo al computer da anni, e quindi poi questi frammenti hanno iniziato ad aggregare altri frammenti in una sorta davvero di deriva linguistica, fino a che ho notato che questi frammenti del diario di Colombo con i miei accanto, vicino, creavano una sorta di differenziale, di potenziale, cioè cadeva una sorta di qualcosa, no? Si creava un potenziale che potevo gestire a livello artistico. Allora ho insistito in questo procedimento e sono nati questi testi, per me assolutamente all'epoca bizzarri e del tutto inediti, e sono nati tanto con una gioia, una festosità della scrittura che io non ho mai nella poesia, cioè infatti mi hanno stupito, è stata una sezione davvero liberatoria, perché è stato bello per me scriverla. Non è mai, meno per me, non è mai piacevole scrivere la poesia. Come dicevo prima, è più qualcosa di organico, qualcosa che pertiene al bisogno, più che all'espressione libera. Ecco che invece questa sezione è stata più proprio liberatoria, liberata e liberatoria. E in questo caso, appunto, l'immagine del navigatore Colombo mi sembrava potentissima e capace di accerchiare e di aggregare anche tante altre immagini del poetico, no, che mi interessavano. Colombo, perché mi interessava Colombo? Beh, Colombo, grande eroe nazionale, no? Tanta retorica su Colombo, troppa, è veramente un episodio straordinario della storia umana, il viaggio forse uno dei viaggi più incredibili che l'umanità abbia attraversato, perché se un giorno noi andremo su Marte, sappiamo che stiamo andando su Marte. Colombo non sapeva esattamente cosa stava facendo, non sapeva esattamente dove stava andando, credeva di andare nelle Indie, nel Cipango, come lo chiamava lui, nel Giappone, ma in realtà non era pienamente sicuro, si affidava, qui arriva il tema del credere, alle carte di chi lo aveva preceduto, in particolare al fratello Bartolomeo, ma anche ad altre carte, Enrico Martello, geografo fiorentino, e prima ancora, già nell'inizio del 400, quella figura straordinaria che era Paolo Dal Pozzo. Matematico, geografo che ha aiutato anche Brunelleschi a calcolare i volumi della sua volta, insomma, veniva da una storia di carte, di scrittori, di geografi, e lui ha creduto alle carte. In questo senso anche il geografo Franco Farinelli ha scritto pagine bellissime su questa cosa, no? Colombo è il primo viaggiatore che crede alle coordinate, che non vive il mondo solo come un mondo di luoghi, ma un mondo già avvolto da una struttura geometrizzante, una struttura calcolatoria. Lui calcola latitudini, calcola le rotte, Colombo viaggia calcolando il tempo, le sue navi erano piene di queste clessidre che lui ribaltava perché teneva il computo, si affidava ciecamente a queste mappe che lo hanno portato, ed è questo che a me interessa, in un luogo completamente sconosciuto. Questo è interessante per me. Buscar, no, è il poniente per il Levante, cercare l'Oriente attraverso l'Occidente, motto per me fondamentale, quasi veramente motto della mia scrittura, no? Cosa vuol dire? Andare a cercare il punto dove qualcosa nasce, no? Facendo tramontare la mia tradizione, no? Portandola al tramonto. Colombo ha fatto questo, è andato al fondo delle carte dell'Occidente, della sua geografia, che era il Rinascimento, insomma, che era l'umanesimo, perché queste carte venivano da lì, dalla storia della sua cultura, no? E le ha portate talmente all'estremo, cioè le ha credute, che le ha avverate creando l'incontro con un continente completamente sconosciuto, quello che lui fino all'ultimo non ha creduto di aver scoperto. No? Sapete che si chiama America perché non fu lui a capire, solo alla fine, poco prima di morire, si convinse che quelle non erano le Indie, ma era estremamente convinto di aver trovato l'India di fronte anche a tutte le evidenze contrarie, non riusciva, ma ha fatto tramontare le carte facendo sorgere un continente nuovo, e sappiamo quanto è ambigua questa sua scoperta, perché questo sorgere del continente ha portato con sé anche una tragedia immane, un genocidio terribile. E questo mi interessava, no? Il gesto della poesia non è mai innocente, non è mai un gesto vergine, un gesto che si finge in una sorta di vanità pulita, candida, ecco, da cui anche la rabbia poi spesso verso certe poesie che si fingono candide, no? Ma che candore, il poeta è un colpevole, un criminale, è un maledetto, no? Cioè, è colpevole di uccidere la vita mettendola su carta, no? Cioè compie un omicidio ogni volta che scrive, o comunque insomma un'esperienza di riduzione della vita, lo fa colpevolmente, no? Vi illude pure, per cui c'è della colpevolezza, mi interessava questa colpevolezza drammatica, no? Di Colombo, ambigua e drammatica, ambigua perché non l'ha fatto apposta ovviamente, ma drammatica perché le conseguenze sono state quelle che conosciamo, no? Le meravigliose conseguenze ambigue della sua scoperta, del suo viaggio. Allora, come è immaginato questo viaggio? No? Devo dire alcune altre cose prima di leggere qualcosa. Immaginato con questa immagine finale. Voi sapete che Colombo, che era cattolico e voleva portare la fede nel Giappone, parte il 3 agosto, insomma, da Palos della Frontera, Palos in Spagna, finanziato nel 1492 da Isabella e Ferdinando, che, anche qui ambiguamente, proprio in quell'anno conquistano Granada, scacciano i Mori, impongono la legge, una legge che manderà in rovina la Spagna, cioè la cacciata degli ebrei dalla Spagna, e per gioire di tutto questo orrore danno i soldi a Colombo per questo viaggio straordinario, con l'intenzione che Colombo, certo l'oro, ma anche per la fede, per portare appunto il cristianesimo oltremare. Parte il 3 agosto, sappiamo che arriva a ottobre, il 12 ottobre, e sappiamo che approda in un'isola che lui battezza come San Salvador. Quell'isola aveva un nome però prima, anche questo è interessante, no? L'isola si chiamava Guanani, è l'arcipelago delle Bahamas, e sappiamo che lui il giorno prima di trovare quest'isola, cioè di vedere la terra, viaggio straordinario, non possiamo ripercorrerlo tutto, ha dovuto sventare due ammutinamenti, il Mar dei Sargassi, scoperto per la prima volta, un mare dove gli Elisei finiscono, e quindi si è trovato immobile in un mare pieno di alghe, immaginate il terrore, no? dei marinai che erano già da mesi lontani da terra, insomma lui mentiva ai marinai dicendo una distanza diversa da quella che lui sapeva e calcolava, no? Quindi tutto anche il rapporto con la menzogna dei suoi marinai, per convincerli a trovare questa terra in cui lui credeva terribilmente. Ecco, quando l'11 ottobre, la notte di 11 ottobre, lui a un certo punto vede una candelina all'orizzonte. Voi immaginate quest'uomo, queste tre navi, questi marinai erano circa una novantina, quanto avessero fissato nel buio della notte la caverna di prima, no? Quanto avevano fissato nel buio della notte per vedere la terra. A un certo punto vedono una candelina, Cristoforo Colombo, vede una candelina che lui scrive nel diario, si levava e si adelantava. Lo scrive in spagnolo, perché Colombo era tre lingue, e vabbè, come tutte le persone all'epoca, parlava spagnolo, mezzo portoghese, più che italiano. Comunque, vabbè, si adelantava, questa candelina che si muoveva. E lui è convinto che quella fosse terra. Chiama un suo amico, Piero Guterres, che vede anche lui questa candelina, ma il terzo poi, chiamato a confermare la scoperta, non vede più niente. La notte è tornata notte, il nero è tornato nero. Lui è stato convinto però che quella fosse segno della terra. Che cos'era quella candelina? Questo è il tema con cui si apre questo libro. Che cos'è? Cosa ha creduto di vedere? Molti anni dopo, negli anni 70, hanno provato a rifare l'esperimento. Se dalla distanza in cui doveva essere Colombo, se si fosse acceso un grande falò in un luogo dove si credeva che fosse stato in linea con la nave di Colombo, cioè High Cay, nelle Bahamas, un grande falò, avrebbe potuto vederlo a quella distanza? La risposta è sì, e sì, però chissà cosa ha visto Colombo. Sa di fatto che quella candelina, vista solo nella mente di Colombo, forse, a cui qualcuno ha creduto, molti no, è quello che ha guidato questo viaggio, no, fino alla Terra Nuova. Quindi inizia questo viaggio con Guanahani e con la danza di questi indigeni delle Bahamas, che nulla si aspettavano se non di essere invasi da questo dio armato. In un villaggio dell'isola di Guanahani, gli indigeni, su di un'altura rocciosa, hanno acceso un grande fuoco, giovedì 11 ottobre. Si fermarono in cerchio e si sedettero. Dopo aver atteso un tempo esteso, indecifrabile, guardando la parete di pietra, uno si alzò e disse: per esempio è l'estate, mentre scorre il vento. Un altro subito rispose: questa massa è una linea che si apre, è luce, circolo di neuroni in pressione, sale, esplode nulla e cecità. Qualcuno aggiunse che no, siamo già nel buio, e questo è solo la mente che procede, che si sporge e tocca se stessa mentre sprofonda e distrugge ogni volta questa volta dentro la parete di pietra. Altri invece tacquero. Se sei qui, vorresti dire il nome, vorresti trovare il nome. Se sei qui, guarda la tua parete di pietra. Alcuni mesi prima, in un villaggio portoghese, il marinaio Cristoforo Colombo festeggia l'approvazione del suo progetto. 17 aprile 1492. 1492. Granada è presa. La regina ha detto che si parte. Mi darà 3 navi, 100 uomini e Dio non risparmierà la sua grazia perché parto per dare oro e gloria all'immensità di lui. Andrò ad est della zona torrida, verso le Indie, verso il Catari. Tutto questo lo abbiamo nelle carte parola per parola. Abbiamo anche visto in Irlanda un uomo e una donna su 2 legni che vennero a noi da Oriente. Di conseguenza potremmo dire che il perimetro della terra si può fare in linea retta verso il sud e poi ad est nel mare aperto fino a dove Marino impugna e corregge Tolomeo, 27.500 stadi con la massima diligenza. Sono persuaso che di lega in lega le nostre carte saranno infine tracciate in una sfera. Palos della Frontera, 3-8 agosto. Partiamo, è venerdì, alla barra dalle 8 del mattino andammo con forti vele di mare e vento verso sud, poi sud-ovest e poi sud-quarta di sud-ovest. Il timone uscì di posto e dissero che dava gemiti d'acqua, che qualcuno fu sorpreso a tramare. Chi scrive, qui conosce che ci furono inganni, macchinazioni. L'ammiraglio disse che la nave era insicura, ma è l'uomo davanti al vento quello più esposto al vero. Approdando al porto di San Sebastian, isola di La Gomera, 12 agosto. Quando viene a noi la terra, quando viene cielo e basso orizzonte di case, siano braccia, siano occhi, occhi a moltitudini, sono mondi nel mondo ricevuti. Apro il cassetto, apro la bocca, apro l'anta, lo spacco, la porta, fra le cosce, il libro, la pagina, la lettera, la rinuncia, la povertà. Ovunque e dappertutto, in ogni dove io trovo terra e ancora terra mi manca. Questa notte ho sognato la terra nuova, ho sognato la terra buona, non aveva i piedi, era sepolta, era un prato, si muoveva, era un fiume dolcissimo, era un cavallo, era più bella di Dio, era un gigante, era un'enorme regina e dormiva dentro la terra a gambe aperte, aveva le braccia di neve. Oceano, sabato 8 settembre. Viaggio verso la terra nuova. Viaggio senza vento, senza costa e nell'aperto, fermo mare del movimento. Viaggio che dentro vira e spacca mentre fruga, scorre, lustra. Mi dice cosa odiare di me mentre di me fa scempio e stacca ogni corolla dal grembo e ammacca il fianco dei miei padri, ara e cancella ogni traccia. Viaggio lungo il clamore delle stupide luci, fra autostrade di cemento e palazzi, fra videoschermi e terremoti e boiler e facce. Trovo oceani, isole, stretti, sbracciare di corvi e vuoti coronamenti, alghe, legni di navi sgominate. Viaggio questo eterno inizio e penso alla terra mia nuova, terra che sempre sarà più in là di me. Senza di me, tutta la ciurma vide uscire gran fuoco dalla catena di montagne dell'altissima isola. Percorsi nel giorno e nella notte, sommati insieme con le navi chilometri, che disdico e riduco perché sia meno la paura di chi, come me, non sa dove si vada. Sull'acqua del mare le donne dormono. Tremano le luci, mentre ognuno nel buio vede ciò che più teme.
ad un tratto fu veduta cadere a 4-5 leghe dai navigli una meravigliosa striscia di fuoco. La terra si spacca, la terra è un barile d'oro. Non mi credono. Gli parlo, calcolo, scrivo, ci inoltriamo nel cieco mare e luccicano le onde, sono rubini, oro, perle. C'è l'erba nel mare, ma non mi credono. Ottobre, giovedì 11 ottobre, notte. La ciurma non mi crede più. Nel corso di mio viaggio non fu mai così agitato il mare. Ho mentito, ma devo dire, devo scrivere. Dopo tanto, guardare il nero mare, il nero spazio senza contorno né coesione, dopo tanta nera massa di mesi e onde, in questo viaggio, nella grazia di Dio, infine vidi una piccola candela che si agita, che si leva al centro esatto del foro dei sogni immensi sulle spalle dei marinai e sul corpo mondo del re. Perché non era il luogo donde potesse scoprire il lume, io vidi un lume e promisi in premio una giubba di seta a chi per primo, come me, scoprisse terra. Oceano, giovedì 11 ottobre, più tardi. Forse anche Colombo fu preso da qualche dubbio. E se questo mare non finisse? Se ci fosse altro mare oltre il mare, oltre questo azzurro e nero e buio e luce e spazi, altro azzurro e nero e buio, altro solare e ancora più vasto, rifrangersi d'orizzonti. Dicono che per legge fra due terre si tenda il mare. E se non vi fosse terra? Non vi fosse limite? Se ogni limite non fosse che accecante oppure opaca, mobile, superficie di un tragitto in una mente senza fine mai. E se questo che calcolo e conduco a furia di matematiche, compassi e mappe non sia che uno dei possibili cammini fra mare e mare, l'errore essendo un bene moltiplicato altrove. E se io procedo, e se io indietreggio, e se io già sono da sempre nel mare, come chi si è perduto. Isola di San Salvador, venerdì 12 ottobre. Alla ciurma ho mentito. È la mente che di sé sempre asseta. E adesso sono arrivato, adesso che sono qui, con il piede sopra questa terra, adesso posso dire che nulla ancora è stato fatto, solo la candela era luce vera.
Grazie. Questa era la sezione più complessa, ricca di significati e di interpretazioni. Il Colombo, quindi il nostro viaggiatore, è arrivato, è approdato su un'isola, eppure dice: questa non è, non sono arrivato realmente, non sono, la mia meta non è stata raggiunta. Così come nel titolo è un verso, le stelle glaciali, è una tensione che non trova realizzazione. E, in questo caso lui può dire che nulla è ancora stato fatto, perché questo viaggio della mente, nella mente, deve essere compiuto anche dal lettore. Questo è lo spazio che hai lasciato e di cui parlavi prima, che non porta al collasso dei significati, delle possibilità, ma lascia aperto uno spazio. E il vento che si era alzato nella prima sezione trova in qualche modo un altro respiro nell'ultimo percorso, che è verso le stelle glaciali. Il vento, i pronomi. Perché i pronomi? Perché l'io si a questo punto confonde con un noi, con la collettività, con la condivisione, la tua identità si perde, o meglio, non è che si perde, si realizza in una forma diversa, quindi stratificata, in cui l'io e il noi diventano parte di un'unità più ampia. Questa tensione, quindi, verso le stelle glaciali, ricordano che a fronte di tutti questi percorsi non c'è una vera meta. In che modo, quindi, possiamo parlare di itinerari, se poi in realtà non conducono a nessun punto?
È bella domanda, sì. Veramente grazie, Veronica. Allora, molto, molto bella questa dimensione del singolare e del plurale, no? Noi abbiamo anche qui un problema con l'Occidente. Cioè, se noi diciamo siamo io e pensiamo che dicendo io diciamo qualcosa di serio. No, l'io è già plurale, è già un noi, no? Si tratta di scoprirlo, è un po' come con le parole che dicevamo prima, cioè non esiste un io singolare, un'astrazione grammaticale, appunto, aristotelica. Non è qualcosa che ha alcun fondamento nella realtà delle vostre percezioni, cioè, no? La vostra coscienza è abitata, la nostra, io sono abitato da fantasmi, immaginazioni, desideri che non sono miei, sono oscenamente simili ai vostri, perché non sono miei né tuoi né vostri, sono di tutti noi, no? Diceva Carlo Bordini, un poeta, no? L'orrore di scoprire i desideri degli altri così simili ai propri, no? Questa cosa, tu pensavi che era proprio tua, la tua perversione è proprio tua, no? Invece no, è banale, ce l'hanno tutti, no? O comunque tanti, no? La scoperta quindi della pluralità viene proprio da un approfondimento dell'io. Cioè dentro l'io, dentro la O dell'io, c'è un buco, la tana del bianconiglio, dicevo scherzando con Alessio Pagliano in un dialogo che abbiamo fatto, no? Cioè la tana del bianconiglio dove si affonda e si scopre il mondo di Alice, il mondo dei desideri di tutti, dei sogni, delle visioni oniriche, delle deformazioni. L'io è un buco, no? Bisogna avere il coraggio di buttarsi dentro questo buco e trovare la pluralità. Quindi noi, ecco, non è il noi nel senso civile del termine, cioè non è soltanto questo, non è soltanto il noi di una parola retorica che quindi vuole ehi, alziamoci, andiamo a fare questo, ecco, non è più questa la poesia per me. È stata sicuramente, Carducci ancora lo faceva, Carducci nel Risorgimento si alzava, leggeva le poesie e si andava a morire per la patria. O si piangeva per Sapri, che ne so, la sconfitta, oggi la vedo difficile questa cosa, no? Però ecco, questa dimensione del noi come dimensione invece profonda dell'agire dei singoli, questa mi sembra ancora una scommessa perseguibile dalla parola della poesia, e che non fanno le altre parole, quindi ci tengo questa cosa, quindi ci tengo alla scoperta di questa cosa attraverso la poesia, perché la poesia è l'arte di questa scoperta, ecco, possiamo dirla così, no? Cioè non c'è strumento migliore che la poesia per scoprire questa cosa, no? Appunto, Colombo di cui parlo non sono io, però sono chiaramente io, ma al fondo di, insomma, c'è questa spartizione del molteplice dentro l'esperienza di leggere un testo di poesia in cui tu devi accogliere il respiro di un altro, la metrica di un altro, no? Che viene dalla metrica di altri, no? Di una metrica di una comunità, di una collettività, no? Anche se i miei non sono più endecasillabi, portano l'endecasillabo con sé. Se fossi un poeta cinese non avrei questa dimensione del fiato, no? Quindi già facciamo un'esperienza di collettività nel momento in cui incarniamo un verso. Dobbiamo solo stare attenti, no? Appunto imparare a vedere. Ecco, allora, in che senso questi sono itinerari? L'itinerario, diciamo, in questo senso sono itinerari che non vanno da A a B, no? Sono itinerari che vanno appunto, l'ho un po' già detto, no? A sprofondare come in una spirale. È appunto un itinerarium, no? In mente, no? di dei, no? Che va verso quindi un'infinità, va dentro una dimensione, come dire, limitata, no? È in un continuo sprofondo, in questa ricorsività anche del viaggio, quattro volte, quattro itinerari, quattro notti, no? C'è anche un po' il tentativo di alludere a un altro mistero che si dischiude con l'esercizio della poesia, no? In questo però anche legato proprio alla conoscenza, anche alle forme di sapere che gli umani hanno prodotto, quindi non solo la poesia, anche la filosofia, le arti marziali, che ne so, cioè l'idea bizzarra che noi abbiamo di che conoscere vuol dire raggiungere uno scopo. Questo è un problema che poi ci porta purtroppo a dei disastri umani terrificanti e vediamo, no? Cioè il fatto che noi siamo umani sembra che quindi dobbiamo conoscere qualcosa, noi dobbiamo scoprire l'atomo e allora dobbiamo arrivare alla comprensione dell'atomo, no? E non arriveremo mai alla comprensione dell'atomo, perché l'atomo è una costruzione dei nostri saperi, per cui noi continuamente cercheremo senza mai raggiungerlo, però rischiamo una vita infinita di frustrazione senza invece comprendere la natura ricorsiva della conoscenza, cioè la natura infinita della conoscenza, cioè che la conoscenza è semplicemente conoscere l'infinito di cui noi siamo abitati, che sia con l'atomo o con una poesia, che sia con un... e fare un esercizio di questo infinito. Ah, con la poesia possiamo farlo, quando riesce bene, non sempre si riesce, però quando riesce è un portare dentro di sé un'esperienza di continuità, ecco, no? In cui non è importante aver raggiunto un oggetto fine, no? Una pietra limite, ma aver fatto un tragitto. Tutte le parole della poesia sono importanti, dalla prima all'ultima, vanno attraversate tutte. Non è importante arrivare alla fine e sentirle tutte nella loro progressione, con attenzione, riuscire a stare dentro questo respiro, e dopo si è fatta un'esperienza. Si parlava anche di questo, no? Esperienza, un'altra parola che a me piace molto. Ci sono due modi, no? In cui si dice questa parola. Da un lato esperienza è appunto, come dire, esperienza di qualcosa che è presente, e dall'altro l'esperienza è qualcosa che ci porta lontano, qualcosa che ha a che fare con experior, no? Con experiri, con erfahrung, che in tedesco ha la radice di far, no? Di lontano, quindi di allontanare, no? Il noto da sé. Quindi l'esperienza di una distanza, di andare in luoghi sconosciuti, non sempre le poesie sono comprensibili subito, a volte lasciano come sgomenti, dice, ma che è questa parola, che cacchio è questa cosa che ha detto, no? E si deve sostare in questa oscurità, ma si deve avere la pazienza di poterci abitare in questa incomprensibilità, come dire, logica, che invece magari è una comprensibilità fisica, emotiva, ma all'apparenza non capisco perché io cerco di intendere e non di comprendere, capite? Per questo dico, l'esperienza della ricorsività è fare esercizio di questo ritorno sullo stesso punto, no? Quante volte si legge una poesia poi? Questa è la bellezza, no? La poesia. Per questo dico che la poesia insegna queste cose, perché i romanzi si leggono una volta e poi li si è letti. La poesia è infinita le volte in cui si legge. Cioè proprio è proprio un device, usiamo parole così, no? È uno strumento, un dispositivo di ripetizione. L'infinito di Leopardi, quante volte l'abbiamo letto e quante volte è nuovo, no? Dove ci porta l'infinito? Ogni volta ci porta lì, in quel luogo, come dicevamo prima, segreto. E non so se ho risposto, Veronica, scusa, vado un po' erratico con le risposte. Leggo qualcosa e scusate se vi porto via del tempo. Questa è una sezione, in realtà, scusate, dico questa cosa a cui tengo, la sezione forse paradossalmente è quella che preferisco del libro, ma è molto difficile da leggere, da farvela intendere se non è attraversata davvero, perché quella preferisco, perché è quella che mi ha portato più lontano davvero. Si apre con l'immagine della copertina questa sezione, con questa spiaggia, immagine fotografica di Paolo Monti, Miami 65. Siamo in un sentiero, in una spiaggia, siamo arrivati da qualche parte e dobbiamo perlustrare questo spazio che è così simile a quello della prima parte, ma è così più libero, più liberato, più festoso, più avventuroso di quelle vite solitudini, quelle vite bloccate, no? Dai meccanismi della prima fase. Quindi leggo. Ecco, nella prima poesia sentirete appunto, come dire, anche l'eco della tragedia di Colombo. Arrivano al paese molti pianti. Da dove arrivano questi pianti? E sono vento. Arrivano al paese molti canti. Da dove arrivano questi canti? E sono vento. Sono tornato qui, fra i muri,
i tombini e i motori, fra gli edifici alla fine di una città, fra i termovalorizzatori e i campi spogli, a casa nel cemento, fra strade, boiler, anni e tavoli, tra le facce delle tante, delle molte, moltitudini pulsanti, io, tu, egli, noi, voi, essi, persone, per chiudere gli occhi e ripetere, lancerai contro di lui una freccia e lo mancherai, passerai, è solo il vento. Tutti questi mondi che camminano, che prendono, che sconfinano, c'è spazio qui e canta l'arabo col maglione azzurro mentre passa il tram. Scavalcata come bidone, primavera, cemento, ogni cosa splende, si perde e dice stai fra mondi, confraternati. Con labbra di grafite, di loro, slacciatevi, spargetevi, dislocatevi. Il ragazzo ha già le pupille dilatate e i luminosissimi lumi del mondo si distendono e si gonfiano di riso e pianto mentre va un altro giorno a morire dentro gli umani sogni che ruotano, che gridano, che camminano. Terra di nessuno. Mi fermo e sono sulla strada, sul balcone, oppure sdraiato nel letto della camera, con il cellulare oppure senza, con lo sguardo addosso ad un muro stupido, con uno sguardo stupido. Mi fermo. Queste stelle nessuno mai le ha viste prima. Questa sera c'è molto vento e per le colline le luci hanno bassa la voce sui fianchi della terra. Di notte questi grappoli sembrano paesi, galassie, universi, spazi e sono luci piccole comprate dai negozi cinesi a pochi euro. Bisogna stare soli, scattare una foto, mandarla a caso ai gruppi su WhatsApp, perché le ombre parlino, perché stiano dolci sui colli e corrano le ruote delle automobili sulle strade come curve, come ricordi. Bisogna aver perso il proprio cuore o averlo lontano, innominato e perduto, avuto come sogno per resistere, non avere paura di questo vento, di questo urlo di calanchi che ci dimentica, ci cancella. Sullo schermo poi qualcuno che digita, qualcuno che dice io e dice amore, 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 parola, nero, notte e vento, le colline dalla pietra del paese arrivano sulla nuca, sono come un colpo di buio. I campi di aprile sono macchiati dai fiori e dalle erbe. Sono ricchi di pollini e frammezzati da strade di catrame, ora opaco e reso nuovamente morbido da questo primo sole. È mattina e noi siamo ancora qui, fra le coperte, distesi nel letto. Fuori da qui sentiamo rondini e motorini. Fuori il mondo emerge come immaginazione, desiderio, descrizione, ancora macchiato dai nostri sensi intorpiditi per la fatica di aver condiviso un viaggio e un letto e un abbraccio per tutta questa lunga notte. E allora, cosa sono i campi di aprile? È necessario aggiungere che al centro sorge un capanno, dentro le sue quattro mura, attraverso le finestre il sole produce riflessi dolcissimi e screzia di chiaroscuri le pietre nude del pavimento. Ecco, fra le coperte, ancora qui, distesi nel letto, fra il rumore delle foglie, quel gioco siamo noi, che parla nel vento. Allora Alziamo gli occhi, guardiamo. C'è una casa, un muro, una scuola dove i ragazzi entrano piano. Una tazza, la mente, sul tavolo c'è una lampada. Il televisore era qui, ma è un ricordo adesso, un fantasma. Invece il cellulare squilla, la porta si apre, una voce risponde, dall'altra parte del mondo cade lo sguardo di una giovane donna, incontra un frutto, è rosso, è dolce, la mente. La tasca è aperta quando la mano vi si infila e trova lo sguardo. Lo porta vicino alla bocca perché è il mare a fare tutto questo rumore, è il mare. Ma non potrebbe smettere il mare. Guarda, squilla la televisione, è un'onda che si solleva. Dove siete? Squilla, forse era qui. I ragazzi entrano piano. C'è una casa, un muro. È rosso, è dolce. Parlami. Il mare, la lampada, la mente. Io. Verso le stelle glaciali. Oppure puoi dire un sentiero già segnato, un ritorno, una riflessione. C'era la ghiaia. Io sono venuto a stare qui. Dopo anni, prima non c'erano queste pareti di plastica. Fra i balconi era tutto un corridoio lungo e si poteva correre. Io correvo. Vengo da quella casa lì, davanti al parco, con lo stagno e i girini dentro. Fra tutto il fango, pozze, alberi, betoniere, cemento e la grande neve del 1985. Ricordo il freddo, sì, il godimento, puro sui sedili di una Fiat, col padre, la madre seduti e protetti, e invece là, il mio futuro, nella concreta forma di costruite case di mattoni rossi, popolari, nel bianco che si faceva grande, stupiva, allagava. E questo io, che ci ostiniamo a scrivere io, che è solo un buco, un calore che scava nella neve un cerchio, un cielo fra gli occhi azzurri delle nuvole sguarnite. Lo hanno lasciato da qualche parte, fermo come un albero, un braccio di terra fuoriuscito dalla terra più grande. Gli hanno detto migliaia di volte il saluto, il vestito caduto fino a lasciarlo nel nudo del viso. Gli hanno detto arriveranno le mareggiate, poi il vento che muta cancellando le tracce, i cammini. Eppure bisogna tenerlo, bisogna nutrirlo, questo tronco che non vuole più andare via da qui. Grazie. Grazie mille.
Non ho svelato il finale, però tu dici una cosa tra le ultime poesie, alziamo gli occhi, e allora alziamoli, quindi il lettore, o meglio noi che leggiamo queste poesie, possiamo prenderle come uno strumento umano, come ripercorrere questi itinerari e alzare lo sguardo con occhi rinnovati, utilizzo proprio le tue parole, proprio per ridare un senso nuovo alla nostra realtà, quindi non a quella dei personaggi o a quella dell'io lirico, ma alla nostra, quindi, realtà e alla verità che noi produciamo e che accogliamo.
Sì.
Ti ringrazio nuovamente, è stato davvero un piacere, hai aiutato anche nella lettura di questa raccolta complessa e meravigliosa. E noi di Parole in Corso ci siamo innamorati della tua scrittura. Spero che questo incontro abbia fatto piacere anche a voi. Adesso, se avete qualche domanda, penso... penso ci sia ancora un po' di tempo, sì, se avete, se no...
Volevo solo aggiungere una piccola cosa legata all'ultima, alla penultima poesia che ho detto. A un certo punto io, insomma, queste case popolari, ecco, quando uno scrive deve mettere qualcosa, diciamo così, che bruci, come per fare un fuoco serve la legna. così chi scrive deve mettere qualcosa. Io qui ho messo il mio primo ricordo. Mio primo ricordo, non so se si capisce, ma non è importante, però insomma, è più di metodo questa notazione che altro. No? Il mio primo ricordo era proprio nell'85, la nevicata. I miei genitori, penso sia totalmente ricostruito, però è plausibile nella mia testa, mi portano a vedere la casa dove avrei passato l'infanzia e l'adolescenza, che si stava costruendo nell'85. E questo ricordo è per me l'inizio un po', no? Però è anche la legna che poi va bruciata nel testo perché poi qualcos'altro possa accadere, che quello che dicevi tu, no? Non è importante poi questo ricordo, cioè se ne frega, insomma. È importante quello che poi uno può trovarci in questo buco che è l'io, no? E la poesia, se può avere una speranza, forse oggi, nel mio tempo, nel nostro tempo, è questo poter essere strumento di questa esperienza che ognuno può fare con se stesso, non qui. Io qui che leggo sono solo un esempio, ecco, ognuno lo fa da sé e se non lo fa non è così importante, potrebbe farlo con altri strumenti, però ecco, se lo fa ha una grande tradizione che gli permette di fare un grande viaggio, altissimo, dentro se stesso, ecco, questo no. Ci tengo. Ci sono domande, sì, riflessioni, difficile, sì. Dopo una lettura.
Sì, certo.
Grazie.
Quello che lei dice, oltre a Colombo, ci sono state altre figure che mi hanno ispirato, oltre alla preferenza personale nella figura delle teologie, soprattutto per quanto riguarda la letteratura, altri poeti che magari sono stati
ispirati. Sì, certamente, come ci sono, insomma, tutti gli scrittori sono un po' ossessionati, no? Nel loro pantheon. Io ho tante figure in questo pantheon popolato, e alcune certo più a cui tributo maggiore omaggi durante le mie giornate. Una è sicuramente Vittorio Sereni, su cui ho anche lavorato tanto, insomma, come critico. Sicuramente un altro per me molto... Perché, ecco, Vittorio Sereni perché? Perché Vittorio Sereni è una parola molto legata proprio all'umiltà delle cose, quindi molto vicina alle cose, non è mai una parola che si perde in atletismi retorici o in esercizi linguistici, è sempre una parola che ha il pudore della realtà. E quel pudore, non tanto la realtà, ma quel pudore mi interessa, credo che debba restare nella parola della poesia, insomma, che trovo in Sereni. Un altro a cui guardo tantissimo, sempre in Italia, è un poeta a cui sono molto legato, è Clemente Rebora, che per me è una sorta di grande, anche proprio, come dire, quasi un piccolo santo personale, nel senso che ho scoperto la sua poesia e scoprendola ho scoperto che vivevo a 50 metri dove lui viveva, quindi è stata una cosa per me molto emozionante. Quindi Clemente Rebora mi interessa soprattutto per una cosa, per un gesto, che lui ha fatto, che è passato la storia come il gran stracciare. A un certo punto ha buttato via tutte le sue opere letterarie dalla finestra e le ha gettate a uno straccivendolo che passava sotto col carretto, e si è convertito ed è diventato poi prete. Ovviamente io sono ateo, non ho interesse a questa conversione, però quel gesto, quel gran stracciare, ecco, per me è l'orizzonte di ogni mia attività letteraria, cioè, come dire, si può sempre, cioè c'è sempre un oltre la letteratura, ecco, umilmente la parola della poesia per me deve solo condurre più vicino possibile a questa oltranza, ecco, ma c'è un al di là della parola, e alcuni grandi artisti come Rimbaud, come Clemente Rebora, l'hanno saputo dire con la loro vita proprio, ecco, e quindi per questo sono per me cari. Ci sarebbe tanto da dire anche negli stranieri, ecco, tante passioni. Vabbè, poi ce le teniamo per un'altra volta. Grazie per la domanda. Prego, prego.
Vorrei chiedere invece come è avvenuta la scelta delle immagini, nel senso, se è stata fatta nel momento in cui hai scelto di formare il libro, oppure erano già una vista.
Ti ringrazio questa domanda. Infatti questo è un aspetto che è sempre un po' sacrificato nelle letture, perché non sono bravo a... non ho ancora pensato a una installazione vera e propria, che il libro è già di per sé un'installazione, ti mediale in qualche modo. E allora, sono venute dopo e per me c'è stato in mezzo un'esperienza molto importante, che è quella di un lavoro con altri artisti, altri poeti, che si chiama Ultima, che è un progetto, una rivista d'arte che curo, con la curatela di questa artista, si chiama Ilaria Mai, che ha lavorato proprio con le immagini in un certo modo e mi ha insegnato a guardare le immagini in una certa maniera. Per cui, quando stavo componendo questo libro, ho in qualche modo preso spunto dal lavoro che Ilaria Mai faceva per i numeri di Ultima, che trovate disponibili, insomma, www.ultimaspazio.com, vedete tutto, in cui proprio lei aveva attinto a composizioni tratte dalle immagini della rete. Questa cosa mi aveva affascinato moltissimo, cioè ho scoperto che c'è un enorme numero, ma gigantesco, numero di immagini archiviate completamente libere, cioè il cui uso è free totalmente. Sono immagini stupende. Allora, quando mi sono trovato a rimettere mano a questo lavoro, mi è venuto quasi spontaneo volere associare delle visioni, delle immagini, e ho fatto lunghi viaggi in questi archivi digitali, ma lunghi, parliamo di un anno di attraversamenti, e ho selezionato alcune immagini non per la loro bellezza formale, alcune sono straordinarie, per esempio online è l'archivio di Paolo Monti, di cui ho scelto due immagini, cioè Paolo Monti è un fotografo straordinario, e tutte le sue immagini sono state donate, quindi sono utilizzabili totalmente gratuitamente. Non sono tanto belle immagini, sono immagini che secondo me avevano un potenziale legato ai miei testi, cioè si relazionavano in un modo non didascalico con quello che stavo costruendo a livello di itinerari, no? Per cui nella mia idea, appunto, come diceva prima anche Veronica, è che proprio il lettore prenda sul serio queste immagini, cioè non sono immagini decorative, ah che bella immagine, no, che dedichi a queste immagini lo stesso tempo in cui si legge un testo. E sono immagini forti, potenti, ognuna di queste cade in un certo momento del libro, creando, almeno nella mia speranza, un certo tipo di relazione emotiva con il testo. Cioè non sono disposte nelle posizioni casualmente, e c'è quindi stato un lungo percorso, un lungo attraversamento di questi archivi digitali. Alcune sono opere d'arte, come Gustave Courbet o una immagine fotografica di Lascaux, alcuni sono immagini di oggetti, ci sono delle maschere da bambola di fine Seicento, ci sono delle immagini votive, delle piccole lampade votive di Cipro, dell'età del bronzo, e anche delle fotografie di un amico fotografo, che è Salvatore Ferrara, fotografo di Sicilia, insomma siracusano, che ha scattato una bellissima fotografia del mare, all'altezza del mare. Mi serviva in quel momento il viaggio visto dal basso, no? Non una visione del mare aerea, ma proprio come io dal punto di vista di un naufrago, e quelli, però senza il dramma giornalistico del naufragio. E per cui questa immagine di Salvatore Ferrara era perfetta, e poi si chiama Suono, bellissima, quindi mi sembrava opportuno. Quindi un lungo lavoro di ricerca è stata bellissima come esperienza, tanto che ha aperto per me una trilogia, diciamo così, ne parlavamo prima, cioè il prossimo libro che uscirà a maggio, tra l'altro, è un libro anche quello con un apparato di immagini importante, però questa volta non lavoro più nell'archivio free digitale, ma ho lavorato su una cosa molto strana, che è l'archivio familiare. Quindi sono immagini scelte da mio padre, fra quelle che forse ogni papà ha della sua storia familiare. Quindi ho lavorato proprio su un completo diverso archivio. Quindi comunque continuo questo viaggio fra le immagini, che comunque si concluderà con un terzo capitolo, con alcune immagini invece della storia italiana, e da lì in poi credo che avrò esaurito questa mia sperimentazione fra parola e immagine, quindi prometto che non farò più nessun video con immagine. Prego, grazie a te. Ci sono altre domande? Altre due, forse prima?
Prima Arianna.
Grazie. In realtà la mia non è proprio una domanda, ma più una riflessione che si è venuta fuori quando ci siamo affrontati per la prima volta questa raccolta, che poi ha avuto una conferma oggi con quell'incontro che abbiamo vissuto tutti insieme. E effettivamente la nostra esperienza di lettura di questa raccolta è stata una lettura condivisa. Mm-hmm. Nessuno di noi aiutino le diverse suggestioni, i diversi sguardi e le diverse percezioni e esperienze, e quindi abbiamo aperto una sorta di serbatoio in cui condividere tutto, abbiamo messo tutto in condivisione, energie, sguardo, forza di lettura. E in realtà poi abbiamo inizialmente svolto un percorso canonico, siamo partiti dalla prima sezione e quello che forse ci ha più colpito è stato lo sguardo del poeta, che per certi versi nel nostro caso si è sovrapposto allo sguardo del lettore. Abbiamo percepito queste vite, questi personaggi che erano impressi sulla pagina, in movimento, ma dall'altro lato è come se fossero stati relitti incagliati nella secca. È come se Dio poetico avesse catturato in un'istantanea tutto questo susseguirsi di vita. E lo fa da una distanza che noi abbiamo percepito come siderale, sarà stato forse la suggestione del titolo,
certo,
ma anche proprio la percezione sensoriale che è venuta fuori dalla lettura, l'ambientazione autunnale-invernale, la percezione del freddo, ma anche a livello cromatico. Leggendo le prime poesie, il mio spettro visivo era completamente...
autunnale.
Sì, assolutamente. E quindi la prima parte, insomma, è stata a tutti gli effetti un'esperienza. E poi è successo qualcosa, con la lettura della seconda mappa, forse dentro di noi è scattato qualcosa e abbiamo voluto infrangere l'ordine di lettura. Siamo andati immediatamente alla terza mappa, perché strettamente connesse. E da lì poi è stata un'avventura a tutti gli effetti.
Quello che mi riporti è il diario di bordo, no?
Esatto,
quello che diciamo prima.
Bordo,
ecco,
no?
C'è questa idea completamente sbagliata. Noi ci leggiamo la poesia sempre da soli, no? Questa arte della solitudine, questa... Guarda, è una meschinità dell'Occidente degli ultimi due secoli, perché non è stato mai così. Poesia era corale una volta, no? E nasce così, la poesia nasce teatrale, come sappiamo bene, nasce con, come dire, in un cerchio in cui si canta il medesimo e si vede quello che non c'è, no? Che è la danza dei satiri di cui parla Nietzsche, La nascita della tragedia, no? Quell'esperienza lì, così è nata la poesia. Poi abbiamo individualizzato questo culto del piccolo io, del piccolo sé, ecco, diciamo così, abbiamo dimenticato che questi strumenti sono fatti apposta proprio per fare questi viaggi corali. No? La Nina, la Pinta, la Santa Maria, bisognerebbe mettere insieme questo naviglio che avete costituito con altri navigli e che racconta, ovviamente, insomma, il mio è un esempio, ma pensate cosa significa leggere così la nostra tradizione, no? Leggere insieme Petrarca, leggere insieme... È una cosa che fa rabbrividire, no? Non siamo più abituati a fare questa esperienza di lettura corale dei testi, no? Di lettura insieme dei testi, di spartizione del visibile. Cioè, io ho visto quello, ma quello che hai visto tu completa quello che vedo io e mi aiuta. Questa cosa è, come ne parlavamo prima, mi si è aperta anche quando lavoravamo, quando ho avuto l'esperienza di fare questi laboratori di scrittura, no? Li ho fatti per 3 anni, adesso partiranno anche a maggio, un altro ciclo di 2 mesi. Quando uno dialoga con i testi di un altro e dialoga insieme agli altri, accade qualcosa che è potentissimo. E che sembra davvero compiere la poesia, non so come dire. Cioè la poesia si compie in quel fatto che tutti a un certo punto vediamo qualcosa che non c'è, ma lo vediamo tutti, certamente, siamo usciti tutti da quella serata dicendo oh, abbiamo visto tutti la terra, abbiamo visto tutti la candelina. Sapete, l'avete visto tutti questa candelina che oscillava all'orizzonte. È una cosa che ha creato una ciurma, ha creato una condivisione, ha creato un'esperienza appunto condivisa, no? E questa cosa con i laboratori è bellissima, fa uscire la poesia da questo vizio un po' borghese del singolo, no? E aprirla un po' a una dimensione anche di pericolo, cioè di discussione, come stiamo facendo adesso un po' anche. Magari uno potrebbe dire, no, io non ho visto niente, oh, questa poesia non ci ho visto niente, e vediamo che succede, cioè è anche una messa alla prova del testo, no? Ecco, c'era la domanda del ragazzo anche dietro...
Penso che ha parlato di De Angelis, poi mi permetto di menzionare come estremo riguardo l'esperienza di Vendetti, però anche il discorso delle immagini mi fa pensare al deserto rosso di Borio, quindi un discorso sempre di poesia e immagine. E in un'intervista, tra l'altro, non si nasconde a dire che legge molto volentieri di Borio, Mancinelli, di Carmen Gallo, insomma. Ecco, si sente parte di una comunità, sente che la sua poesia nasce tanto per confronto, le posizioni,
sì, sì,
o si porta un po' dietro questo vizio borghese?
No, no, è esattamente quello che dici tu, cioè la prima, io non avrei mai scritto quello che ho scritto senza aver letto i libri che ho letto, ed è stato importantissimo avere dei maestri. Cioè, cosa vuol dire? Un'altra cosa che abbiamo un po' dimenticato, l'umiltà, no? Di imparare. Cioè, incontrare un maestro, cioè incontrare qualcuno che ha fatto un viaggio più lungo del tuo e guardarlo ti insegna a fare la cosa che tu senti oscuramente di voler fare, no? Io nella vita ho avuto molta fortuna, tantissima fortuna. Sono nato in una città che è ricca di incontri possibili, Milano, dove c'è tanta poesia, e ho avuto tre maestri in particolare, uno del pensiero, che è Carlo Sini, con cui collaboro e vedo vivere, e vedere un filosofo vero vivere è incredibile, ma è incredibile anche aver visto la prima poesia, il primo poeta vivo che ho conosciuto, che è Stefano Raimondi, un poeta di Milano, che per me è stato folgorante. Io non credevo possibile che la poesia fosse incarnata, e però crescere a 20 anni sapendo che la poesia ha un corpo, è un essere vivente, ha un volto, ha una biblioteca, cioè ti parla, mi ha cambiato la percezione. Cioè ho avuto un sentimento della poesia come uno spazio di vita possibile, no? E poi l'incontro mediato dal libro, e questo è anche importante, i poeti contano attraverso le loro opere, diciamo così, attraverso il libro di la lettura di, l'hai detto, no? Umana Gloria di Mario Benedetti nel 2004, che mi fa letteralmente cadere giù dal mondo. Era in una fase particolare della mia vita, ho scritto delle poesie orribili, le avevo fatte vedere a Stefano Raimondi, che mi ha detto fanno schifo queste poesie, ho detto è vero, fanno schifo, e allora le ho buttate, ed ero lì che però sentivo qualcosa, ma non avevo una lingua. E allora mi capita per le mani questo libro Umana Gloria di Mario Benedetti, comprato a libraccio, a 4 euro e 80 centesimi, lo prendo, lo leggo e mi cambia tutto, no? Ecco la lingua, ecco la poesia, ecco l'esperienza, no? che ho sempre cercato. E quell'esperienza ha detto, beh, ma io voglio conoscere questa persona, io ho proprio detto così, non mi è capitato quasi mai di farlo, però ho sentito l'esigenza di conoscere quella persona. Per fortuna vivevo a Milano, vedi, un'altra fortuna, quindi l'ho cercato e siamo diventati amici e poi l'ho accompagnato, insomma, nel coma e tante cose. Però, per esempio, vedere lui come, per esempio, le prime letture pubbliche me le ha fatte fare lui, ma non nel senso che me le ha fatte fare, lui ha detto, Tommaso, leggiamo insieme da qualche parte, cioè, perché? Leggiamo, è importante la dimensione di esporsi, per esempio, per lui, no? Lo facciamo in un bar, si chiama Il Tortuga, un bar. Cioè non come oggi con un consesso di persone interessate alla poesia, no, proprio persone del bar, chiunque, alcolizzati, a caso, amici, però ho capito perché, che lui diceva, hai il coraggio di leggere quelle cose davanti a queste persone? Hai paura? Cioè, fidati di questa paura. È stato un insegnamento che non avrei mai avuto, io mi sarei tenuto delle mie cose per me, le avrei fatte leggere ai miei amici laureati, invece no, Mario puntava a questa esposizione radicale, no? E mi ha insegnato a tenere fede a quella paura, a quel sentimento di terrore. Cioè, se non è quella roba lì, se non hai paura di leggerlo, non è una poesia, è solo letteratura. Capito? Cioè, se fa male, se ti imbarazza, bene, bene, sei sulla strada giusta, se no non schifo, c'è niente. È una roba di lettere, no? E quindi quella cosa lì mi ha fatto vedere il maestro. Oppure un'altra cosa. Un pomeriggio intero a discutere su una virgola, su un verso, un pomeriggio intero, giuro, 4-5 ore, e ho detto, la tolgo quella virgola, non la metto, la tolgo, ma se la lascio suona così, se la tolgo però suona quello, ore, questa anche, capito, meticolosa presenza alla lettera, quando poi nulla è importante della lettera, capito? Cioè, ecco, questa cosa qui, se non la vedi un maestro, non so, non... Ce non la vedi. Allora, la dimensione dei vivi, dei maestri, poi è diventata anche l'incontro con i miei contemporanei. Nel 2009 ho iniziato a scrivere a alcune persone a cui leggevo dei testi che mi piacevano. E sono stati le nominati, sono Andrea Borio, Carmen Gallo, Franca Mancinelli, tre figure che mi hanno tantissimo dato, in cui ho fatto un pezzo di strada insieme, ore e ore al telefono, discussioni, scambio di testi, ma più che altro proprio condivisione di passione, no? Di passioni dentro i testi. Quell'esperienza lì ti nutre e ti dà un'ampiezza, ti fa capire che appunto la poesia non è pubblicare con... cui non ho mai avuto alcun interesse, si vede tra l'altro, mai da pubblicare con, non è neanche fare un libro, la poesia non è neanche un libro, il libro è quasi un accidente della poesia, cioè il libro è un accadimento che a un certo punto accade, ma non è quello, la poesia è tutto quello che sta nel mezzo. Mi viene in mente il film bellissimo di Fassbinder, Nessuna festa per il cane di Satana, non so se qualcuno l'ha visto, vedetelo, è stupendo, è la storia di uno scrittore fra due libri, in cui succede di tutto tranne che scrivere. E poi a un certo punto nel finale esce il libro di questo scrittore, ma come è stato un casino nel mezzo, una festa del cane di Satana, un bordello di incontri, derive. Ecco, tutto quella è la cosa che tiene insieme le parole, no? Il cemento che tiene insieme. Ecco, vivere con amici e amiche che hanno avuto questo sguardo mi ha aiutato a non sentire la poesia solo come appunto un gesto letterario, un gesto editoriale, un gesto, non so come dire, no? Un gesto di piccole cose di lettere, ecco. E chiudo, scusatemi. Noi dimentichiamo troppo spesso che la poesia viene prima della letteratura. Questa cosa, no? Letteratura nasce con un certo tipo di esperienza, quella della scrittura alfabetica, e la poesia c'era già da millenni, eh? La poesia nasce con l'esperienza del canto e della visione, poi viene scritta e mantiene ancora oggi memoria di un canto, di un grido che fu. Perché è così ossessionata dal canto la poesia, anche se non canta più? Perché porta questa memoria, e quindi a volte però noi ne facciamo una piccola cosa letteraria, capito? Quando invece fin nelle sue fondamenta, nelle sue fibre prime, non è. Non so se ho risposto un po'. Grazie a te.
Direi che possiamo concludere, ti ringraziamo nuovamente. Grazie.
Grazie, grazie a voi. Grazie della pazienza e dell'attenzione, che è la metà dell'ascolto. Grazie mille.